Perfetta Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano.
We need Greenland, very importantly, for international security. We have to have Greenland. It's not a question of do you think we can do without it. We can't. If you look at Greenland right now, if you look at the waterways, you have Chinese and Russian ships all over the place.
Insomma, il presidente americano Trump ritorna sulla questione Groenlandia, non molla e dice noi dobbiamo avere la Groenlandia per rassicurare la pace nel mondo, perché lì nel Mar Artico ci sono navi russe e cinesi e noi per garantire la pace nel mondo dobbiamo assolutamente avere la Groenlandia, non è una questione di poterla avere o non averla, la dobbiamo avere. E, tra l'altro, oggi il suo vicepresidente Vance con la moglie è andato in visita non gradita in Groenlandia. Oggi si è formata tra l'altro una grossa coalizione di governo, si sono uniti i vari partiti proprio di fronte a questa minaccia, e Vance in conferenza stampa in serata ha detto ma non ci sarà bisogno della violenza della forza per avere la Groenlandia, prima si staccherà dalla Danimarca e poi comunicheremo e faremo capire insomma che è meglio appunto passare sotto gli Stati Uniti, e questa diciamo è la logica insomma trumpiana che abbiamo cominciato a conoscere soprattutto da oltre due mesi dall'insediamento. Ci occuperemo però di politica italiana. In particolare ha fatto molto discutere due argomenti, l'intervista di Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio, al Financial Times, in cui ha dato ragione a Vance rispetto alle sue critiche nei confronti degli europei, e poi cambia in qualche modo, diciamo, si integra la funzione del centro dei centri per i migranti in Albania, e capiremo in che modo con l'attacco poi da parte delle opposizioni. Per i vostri commenti e le vostre riflessioni, lo sapete, c'è sempre la pagina Facebook di Effetto Notte, oppure il numero per WhatsApp che è 349-238-6666, 349-238-6666 per messaggi scritti, non audio mi raccomando perché vanno persi, e ovviamente faremo il punto su questa catastrofe che purtroppo ha colpito il Myanmar. Cominciamo quindi con la sintesi della giornata. Violentissimo terremoto in Myanmar, è una catastrofe, si temono migliaia di morti, il regime chiede aiuto al mondo, scosse avvertite anche in Thailandia dove è crollato un grattacielo in costruzione. L'intervista di Giorgia Meloni al Financial Times, sono d'accordo con J.D. Vance, dice ed è infantile scegliere tra Europa e Stati Uniti, Trump non è un avversario. Opposizione all'attacco della Presidente del Consiglio, così come sulla decisione del governo di rendere la struttura in Albania un centro di permanenza per il rimpatrio, al pari di qualsiasi altro CPR in Italia. L'obbligo di avere un'assicurazione contro le calamità naturali slitta per le imprese piccole e medie. Agguato in Toscana, assalto a due portavalori sull'Aurelia a sud di Livorno. Trasportavano i soldi delle pensioni, usato esplosivo, fiamme e spari. Sport, Michela Mojoli è campionessa del mondo di snowboard cross. Dopo aver conquistato tre coppe del mondo e il titolo olimpico del 2018, oggi ha trionfato ai mondiali di St. Moritz. Partiamo quindi da questo terribile terremoto in Myanmar con una scossa di magnitudo 7.7 che questa mattina, poco prima delle 8 ora italiana, ha colpito la zona centrale del paese. E come spesso accade per i paesi con poche infrastrutture e precari sistemi di comunicazione, sono poche le notizie che arrivano dall'ex Birmania, paese asiatico a sud della Cina e incastonato fra il Bangladesh e la Thailandia. Al momento si segnalano 140 vittime, ma si teme che siano migliaia.
Ci sono volute diverse ore, ma poi i vertici della giunta militare al potere in Myanmar hanno lanciato un appello alla comunità internazionale. Le prime offerte di aiuto sono giunte da India e Unione Europea. Il terremoto di magnitudo 7.7 ha colpito non lontano da Mandalay, la seconda città più popolosa del paese. Sono stati segnalati crolli di edifici, tra cui scuole e ospedali, in 5 diversi centri urbani. La US Geological Survey stima che nell'area più colpita, dove le scosse in una scala che va da 1 a 10 sono state di livello 9, 2009 vivessero poco meno di 800.000 persone. Il sisma ha colpito con violenza anche Bangkok, sbriciolando un palazzo in costruzione. Per il momento ci sono 3 vittime accertate e 83 dispersi. In Myanmar i soccorsi sono resi più difficoltosi dal collasso delle reti di comunicazione, dai danni subiti da ferrovie e autostrade e dal fatto che nel paese è in corso da anni una violenta guerra civile. Prima ancora del sisma gli sfollati erano 3 milioni e mezzo e le persone che necessitavano di aiuti 20 milioni. Oggi, dopo il terremoto e la sospensione dell'impegno umanitario americano, sono molti di più. Marco Masciaga, Radio 24, Il Sole 24 Ore, New Delhi.
E poi torneremo a parlarne anche con, soprattutto con un esperto, per capire come sia possibile, è stato detto appunto da esperti di vulcanologia e terremoti, che la scossa è stata 300 volte più forte di quella che colpì Amatrice nel 2016. Quindi è veramente difficile immaginarsi, visto che già era stato un terremoto disastroso quello, come possa essere stato questo 300 volte superiore. Addirittura si parla del rischio di liquefazione del terreno. Adesso intanto parliamo di notizie che riguardano l'Italia e numerosi provvedimenti adottati oggi dal Consiglio dei Ministri, a partire dallo slittamento solo per le piccole e medie imprese dell'obbligo di sottoscrivere una polizza assicurativa contro i rischi legati alla calamità naturale.
Per le piccole e medie imprese slitta l'obbligo di stipulare una polizza contro le calamità naturali. Le medie avranno tempo fino al 1 ottobre 2025, mentre piccole e microimprese potranno attendere fino al 1 gennaio 2026. Per le grandi aziende il termine rimane quello del prossimo lunedì, il 31 marzo, ma per loro ci sarà una finestra di tolleranza di 90 giorni in cui non scatteranno penalità. In questo lasso di tempo, anche se non assicurate, le grandi imprese potranno accedere a fondi pubblici, contributi e agevolazioni, anche quelle contro gli eventi catastrofali. La proroga segue le numerose richieste di slittamento, a partire da quella di Confindustria, secondo cui è necessario rinviare l'operatività delle sanzioni per evitare il rischio che diventino per le aziende un prelievo forzoso. Anche Confcommercio ha chiesto di dare più tempo alle imprese per valutare costi e offerte sul mercato, mentre Confesercenti parla di circa 1,5 milioni di immobili in affitto in cui i conduttori devono avere il tempo di confrontarsi con i proprietari. Ivan Torneo, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Oltre a questo è stato approvato il nuovo decreto Albania, uno in materia di cittadinanza e un terzo per l'avvio dell'anno scolastico, con un giro di vite contro i cosiddetti diplomifici, un via libera preliminare anche al decreto legislativo che rivede le modalità di accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria e veterinaria.
Via libera al nuovo decreto Albania. La norma approvata in Consiglio dei Ministri stabilisce che i migranti irregolari in Italia potranno essere trasferiti anche nel centro di permanenza per il rimpatrio in Albania, come in qualsiasi altro CPR. Il ministro dell'Interno Piantedosi:
la struttura già esistente nel centro di Gjader consentirà di poterla utilizzare anche per le persone che possano essere trasferite dall'Italia e non, come prevedeva la legge di ratifica, solo per quelle che vi venivano trasferite all'esito di procedimenti, insomma operazioni di soccorso in mare.
Stiamo già programmando un primo viaggio, aggiunge il ministro, che si dice fiducioso sulla prossima pronuncia della Corte di Giustizia Europea, stretta anche sulla cittadinanza. Il governo modifica le regole dello Ius Sanguinis con limiti più stringenti. Gli italo-discendenti nati all'estero saranno automaticamente cittadini italiani solo per 2 generazioni. Il vice premier e ministro degli esteri Tajani:
noi non è che siamo contrari a dare la cittadinanza italiana per ius sanguinis, ma deve essere una vera richiesta di far parte della comunità nazionale del nostro paese. Non deve essere uno strumento per andare a fare viaggi a Miami o da altre parti con il passaporto europeo.
Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Il percorso era già partito nel 2024 e in un anno, grazie anche al lavoro della Guardia di Finanza, sono aumentate del 10% le revoche dello status di parità alle scuole che siano state scoperte ad operare fuori dalla legge. Ora, con il decreto, si accelera il percorso, come ha spiegato il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara.
Non sarà più possibile fare 4 anni in uno, Fra l'altro, per fare due anni in uno, l'unico percorso che ancora consentiamo, ci sarà una commissione di valutazione presieduta da un docente esterno per dare particolare serietà alla valutazione.
Dunque lo studente potrà provare al massimo a recuperare due anni in uno. Alle scuole non sarà poi consentito di costituire più di una classe collaterale, in sostanza non potranno formare troppe quinte a fronte di pochi studenti di quarta, così da evitare che gli studenti approfittino di un accesso agevolato alla maturità. E sarà obbligatorio il registro elettronico, così da monitorare con maggiore severità la frequenza delle lezioni. Maria Piera Ceci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E restiamo sulla politica italiana con l'intervista alla Financial Times rilasciata dalla Presidente del Consiglio.
Dover scegliere fra Stati Uniti ed Europa sarebbe infantile e superficiale, dice Giorgia Meloni al Financial Times. Trump resta il nostro primo alleato e le reazioni di alcuni leader europei al suo avvento sono troppo politiche. L'approccio muscolare dell'inquilino della Casa Bianca per la Premier andrebbe visto invece come un'opportunità, uno stimolo che il vecchio continente si assuma le proprie responsabilità, a partire dal tema sicurezza, dice ancora la Premier al quotidiano della City, al quale affida un messaggio di piena sintonia anche col vicepresidente J.D. Vance, che aveva accusato il vecchio continente di aver dimenticato i comuni valori di libertà e democrazia. Lo dico anch'io da anni, l'Europa si è un po' persa. Troppa ideologia, poche risposte concrete, concorda Meloni. E sulla guerra commerciale aperta da Washington, l'invito è alla calma, perché sotto ai toni bellicosi c'è assoluta continuità con Biden. Parole che scatenano dure proteste delle opposizioni, a cominciare dalla Dem Elly Schlein. Meloni sta facendo dell'Italia il cavallo di Troia degli interessi americani nell'Unione Europea. Quando arriveranno i dazi sulle nostre merci, vada a dirlo a imprese, lavoratori e famiglie di stare calmi. Da vassalla di Trump, attacca anche Bonelli di AWS, Meloni dà ragione a chi definisce parassiti gli europei e quindi anche noi italiani. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Poi torneremo a parlarne, invece adesso il tema è la Groenlandia, il territorio autonomo danese ambito da Donald Trump, come avete sentito, vi ho fatto sentire nell'incipit della trasmissione di nuovo che Trump oggi ha ribadito che l'America deve avere, gli Stati Uniti devono avere la Groenlandia, perché dice anche una questione di pace nel mondo. E la Groenlandia oggi intanto ha formato un governo di ampia coalizione proprio per far fronte, dicono, alle forti pressioni esterne, così ha annunciato il suo nuovo primo ministro nel giorno della visita del vicepresidente statunitense in Groenlandia, Vance, il quale ha detto: non pensiamo, ha detto poi in conferenza stampa, che la forza militare sarà mai necessaria per avere la Groenlandia. Quello che pensiamo accadrà, ha detto Vance, è che i groenlandesi sceglieranno attraverso l'autodeterminazione di diventare indipendenti della Danimarca e poi avremo delle conversazioni con loro. Non pensiamo che la forza militare sarà necessaria, e poiché pensiamo, dice sempre Vance, che la gente della Groenlandia sia razionale in gamba, pensiamo che saremo in grado di concludere un accordo nello stile di Donald Trump per garantire la sicurezza di questo territorio e degli Stati Uniti. Adesso invece passiamo all'iniziativa dell'Unione Europea, presentato a Bruxelles, il piano europeo per il vino, un pacchetto di misure a sostegno del settore con più aiuti contro le crisi climatiche e nomi più attraenti in etichetta per i vini a basso tenore alcolico.
Più flessibilità ai governi sulle autorizzazioni degli impianti di vite, coperture finanziarie contro i rischi climatici, promozione dell'enoturismo, un'etichettatura del vino a basso tenore alcolico o dealcolato che risulti più attraente per i consumatori, tra le ipotesi alcol free 0,0% o alcol light. Sono le principali misure che la Commissione europea propone di mettere in campo per alleviare la crisi del settore vitivinicolo in Europa, stretto tra la riduzione dei consumi, la minaccia del cambiamento climatico e i dazi di Donald Trump. Gli Stati membri saranno anche autorizzati ad adottare misure come l'estirpazione o la vendemmia verde, ovvero la rimozione delle uve acerbe prima della vendemmia, per prevenire la produzione eccedentaria. Sempre in tema di etichette, Bruxelles chiede a governi e Parlamento UE la delega per modificare le norme sull'etichettatura digitale del vino, con l'obiettivo di armonizzare le regole sull'etichetta elettronica che tramite QR code fornisce informazioni come ingredienti e valori nutrizionali. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Ora parliamo di Turchia, che ha intensificato il governo turco la repressione delle proteste antigovernative, arrestando l'avvocato del sindaco di Istanbul, che come sapete è stato incarcerato, e prendendo di mira un numero maggiore di giornalisti, mentre il paese affronta la più grande ondata di disordini degli ultimi 10 anni. 9 giorni dopo l'arresto e la successiva incarcerazione del popolare sindaco dell'opposizione di Istanbul, Imamoglu, che tra l'altro appunto è l'unico vero rivale di Erdogan, i dimostranti sono nuovamente scesi in piazza ieri sera nonostante un crescente senso di paura. Cronaca italiana: forze dell'ordine schierate sulle strade della Toscana in serata fra le province di Livorno, Grosseto e anche Pisa per cercare di prendere i numerosi banditi armati di fucili a pompa che hanno dato l'assalto a blindati portavalori bloccando la carreggiata sud dell'Aurelia a San Vincenzo con una spericolata rapina a mano armata e incendiando dei mezzi per coprirsi la fuga. Posti di controllo, posti di blocco sono stati attivati su tutte le direttrici plausibili, anche verso l'interno in strade provinciali dell'entroterra. I banditi hanno percorso l'Aurelia in direzione Venturina e Grosseto a tutta velocità, ma a un certo punto potrebbero essere usciti a uno svincolo per raggiungere altri punti dove abbandonare i mezzi. I carabinieri delle stazioni e personale della polizia di tutta l'area sono impegnati in una serrata ricerca che potrebbe protrarsi tutta la notte. Violenza contro le donne, giusto la punta dell'iceberg, perché le notizie sarebbero molte, almeno quelle che vengono rese note alle agenzie. In questo caso una donna che è caduta dal balcone di casa al primo piano rimanendo gravemente ferita, il marito è stato fermato dai carabinieri con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e quanto accaduto a Botricello nel Catanzarese in tarda mattinata. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri della compagnia di Sellia Marina, che stanno cercando di definire meglio i contorni della vicenda. Gli investigatori in particolare intendono chiarire se la donna, una 46enne, sia caduta accidentalmente o se tentasse di sfuggire al marito. I due al momento del fatto stavano litigando e in casa c'era anche la figlia minore della coppia. La Corte Europea dei Diritti Umani ha riconosciuto la responsabilità dello Stato italiano per la violazione del diritto alla salute e alle cure mediche di Simone Njort, un giovane con problemi psichiatrici che si trova da 8 anni in carcere in Italia dall'età di 19 anni e durante questo tempo avrebbe tentato il suicidio una 20ina di volte. Avrebbe compiuto anche atti di autolesionismo, a riferirlo il presidente di Antigone, Patrizio Gonnella. Nel 2016 Njort aveva aggredito a pugni la ex incinta in strada a Sassari. Dopo essere stato denunciato ma lasciato a piede libero, era tornato a casa di lei, l'aveva ridotta in fin di vita a calci, pugni e sprangate. Per questo fu accusato di tentato omicidio e condannato. Parliamo delle manifestazioni dei metalmeccanici che sono ancora scesi in piazza in tutta Italia per il rinnovo per il nuovo sciopero di 8 ore proclamato da FIM, FIOM e WILM per chiedere a Federmeccanica e a Sistal la ripresa della trattativa per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di categoria scaduto a giugno 2024 per circa 1,5 milioni di lavoratori. E ricordatevi dell'ora legale, tra sabato 29 e domenica 30 marzo 2025, torna appunto l'ora legale, io direi viva, non so come la pensate voi, quando alle 2 di notte bisognerà spostare le lancette avanti di 60 minuti, quindi spostarle alle 3. Come sappiamo non bisognerà invece fare niente per i smartphone, che si adeguano automaticamente, dunque dormiremo tutti un'ora in meno, è vero, ma in compenso avremo giornate più lunghe e più luce naturale di cui godere. Per lo sport, ottima notizia per Michela Moioli, è campionessa del mondo di snowboard cross, era l'unico titolo che le mancava, ma finalmente Moioli ha aggiunto anche questo al suo incredibile palmarès, ha trionfato ai mondiali di St. Moritz dopo aver conquistato 3 coppe del mondo e il titolo olimpico del 2018. La bergamasca ha centrato un oro che le consente di entrare definitivamente nella storia dello sport.
Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robo, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo alla stazione di Bolo, una gallina dalle uova d'oro. Però non sono nessuno.
Classifica degli album più venduti della settimana. Holly torna in vetta, gli album più venduti secondo le rilevazioni di Fimi GFK, con Balorda Nostalgia, il brano che dà il nome all'album e che ha vinto anche l'ultimo festival di Sanremo. Scivola in seconda posizione Rose Villain con Radio Vega, il lavoro che chiude la trilogia dopo Radio Gotham e Radio Sakura. Si inserisce al terzo posto, lo sentite, Lucio Corsi, rivelazione del festival con l'uscita del suo album Volevo essere un duro.
Cadevo giù dagli alberi, quanto è duro il mondo per quelli normali che ha.
con questo direi che possiamo propinquarci alla pubblicità, brevissima pausa, in modo poi da cominciare con gli ospiti.
Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
Moltissime notizie di cui parlare naturalmente anche in quest'ultima puntata della settimana con Effetto Notte, Roberto Giordano con voi, avete sentito la sintesi della giornata, adesso invece cominciamo con gli ospiti ad addentrarci in alcuni degli argomenti delle notizie in primo piano che voi potete commentare come sempre sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte alla quale potete aderire senza indugio in qualsiasi momento oppure il numero per WhatsApp che è 349-238-6666 per messaggi scritti. E dice un ascoltatore, fa una precisazione ma poi ne parleremo naturalmente con un esperto, Leonello, dice le magnitudo si calcolano in scala logaritmica non lineare, non so a cosa si riferisca così in modo tecnico, vi ho solo ricordato che secondo gli esperti questo terribile terremoto che ha colpito il Myanmar è stato 300 volte più forte di quello di Amatrice, poi ci faremo spiegare meglio, insomma comunque diciamo estremamente devastante. Ma adesso cominciamo dalla politica italiana. E saluto la nostra impareggiabile e esimia commentatrice politica del Sole 24 Ore, che è Barbara Fiammeri, come voi sapete tutte e tutti. Barbara,
buonasera.
Appena fresca tornata da Parigi, ieri l'abbiamo sentita che era sotto la Tour Eiffel, percorso di Champs-Élysées, vero Barbara?
Era presa
ieri, aveva da fare, infatti ci ha raccontato proprio da Parigi, dal vertice dei volonterosi convocato da Macron insieme al premier britannico Starmer, che cosa appunto è stata espressa come posizione italiana da parte di Giorgia Meloni rispetto all'Ucraina, sostegno all'Ucraina eccetera eccetera. Adesso invece andiamo sulle cose più casalinghe. Allora, oggi attività veramente diciamo articolata del Consiglio dei Ministri, perché ha varato varie novità. Allora, intanto il registro online a scuola per monitorare effettivamente gli studenti, ci sono, non ci sono, sono a scuola, sono ad altrove, e poi lo stop ai cosiddetti diplomifici, una stretta sui diplomifici, nel senso che finora si potevano fare addirittura 4 anni in uno, non so come sia stato possibile sinora, invece al massimo adesso nello stesso anno scolastico si possono fare 2 anni in uno. E inoltre è stato stabilito il divieto di costituire più di una classe quinta collaterale, ovvero aggiuntiva, attivata in una scuola secondaria superiore paritaria. Allora farei sentire che cosa ha detto a proposito di questa stretta il ministro dell'istruzione Valditara.
Non sarà più possibile fare 4 anni in uno. Non saranno più consentite, non sarà più consentita la moltiplicazione delle classi collaterali. La moltiplicazione delle classi collaterali era quel fenomeno che consentiva di passare dalla quarta superiore 10 iscritti alla quinta 800 iscritti. Ci sarà l'obbligo del registro elettronico. Il registro elettronico è molto importante per evitare che magari uno studente lavori in una regione d'Italia e nello stesso giorno faccia finta di frequentare le lezioni in un'altra regione d'Italia in un cosiddetto diplomificio, invece lì sarà immediatamente riscontrabile. Fra l'altro, per fare 2 anni in uno, l'unico percorso che ancora consentiamo, ci sarà una commissione di valutazione presieduta da un docente esterno per dare particolare serietà alla valutazione.
E ci pare naturalmente il minimo. Poi è arrivata anche dal CDM la proroga delle polizze catastrofali per le piccole e medie imprese, perché è stata richiesta a gran voce da tutto il mondo imprenditoriale questa proroga dell'obbligo delle piccole e medie imprese di dotarsi di questa polizza. Il rinvio è stato deciso dal CDM e sarà differenziato a seconda appunto delle dimensioni delle imprese. Il termine è differito al 1 ottobre 2025 per le medie imprese e al 1 gennaio 2026 per le piccole e micro aziende. Rimane invece fermo al 1 aprile il termine per le grandi imprese, per le quali però non scatteranno però le sanzioni per chi non si adegua, come chiedeva Confindustria. Poi, Barbara, c'è l'altra grossa novità, che è la questione della cittadinanza italiana e dello ius sanguinis, no? Perché il caso, diciamo, vari casi a un certo punto hanno fatto capire che migliaia di stranieri, soprattutto in America, nell'America Latina, in Brasile, Argentina, eccetera, richiedevano il passaporto italiano perché dicevano che avevano avi che erano stati italiani e quindi loro per lo ius sanguinis avevano diritto ad avere il passaporto, che poi in realtà non serviva per venire a passare degli anni o a lavorare in Italia, ma serviva per girare liberamente per l'Europa, no Barbara? C'è stata quella riforma di questa legge che del 92 consentiva appunto di ottenere il passaporto a oriundi discendenti di terza e quarta generazione. C'è stato per esempio il caso del calciatore Lionel Messi, no Barbara?
Sì, ci sono stati diversi casi di calcio di sportivi, diciamo, che perché c'è stato un momento in cui in Italia c'era il tetto agli stranieri. Allora, per aggirare il tetto agli stranieri venivano italianizzati. Gli stranieri venivano italianizzati.
Senza avere, ma magari ci avevano, che ne so, novantesima generazione.
No, qualcuno. Ma tra l'altro era veramente un'ingiustizia rispetto a chi magari immigrato, no, da 20 anni in Italia o nato in Italia non otteneva la cittadinanza. Cioè, ricordo degli scandali, cioè ci fu uno scandalo, adesso non mi ricordo quale fosse il giocatore che non sapeva neanche l'italiano, cioè non capiva e non parlava italiano.
È vero, mi ricordo, ma anche Lionel Messi, fra l'altro, diceva che aveva questo avo a Recanati, no? Risulta residente a Recanati, paese di Giacomo Leopardi, però, ma non sa né dove è Recanati né chi è Giacomo Leopardi. Sì, prego.
No, non mi ricordo di Messi perché non ha mai giocato in Italia, non ha mai...
E però aveva chiesto la cittadinanza. Tra l'altro, poi il caso paradossale è quello dei comuni della Val di Zoldo, nel Bellunese, che sono trovati all'anagrafe a esaminare oltre 3.000 richieste di cittadinanza da parte di sedicenti pronipoti di veneti emigrati in Brasile oltre un secolo fa, e dietro questa finta nostalgia della terra d'origine invece si nascondeva, pensa, un business pilotato da agenzie che evadevano la pratica per 3.000 euro ogni pratica. E obiettivo poi di queste richieste non era tornare a vivere nei monti, tra le Dolomiti, eccetera, ma di ottenere un documento che garantisse il diritto di entrare in Europa e di rimanervi. Con questo, intasando tra l'altro, no, gli uffici, gli anagrafi, eccetera, un grosso problema, finalmente è stata data una stretta. Sentiamo che cosa ha detto Tajani oggi di questo provvedimento.
La riforma che noi abbiamo approvato punta soprattutto a tutelare coloro che vogliono essere cittadini italiani, a tutelare i cittadini italiani all'estero, i veri cittadini italiani all'estero, a tutelare inoltre i tantissimi comuni italiani che sono oberati di lavoro per la ricostruzione della cittadinanza, comuni che poi sono costretti a bloccare tutto il resto dell'attività amministrativa. Così come sono bloccati i nostri consolati per fare queste pratiche e non per fare le pratiche che interessano i cittadini italiani che vogliono essere parte del nostro paese.
Barbara, tra l'altro, un'ascoltatrice anche un po', diciamo, così coerentemente con quello che dicevi tu, l'ingiustizia magari di ragazzi, ragazze che sono da anni o che hanno fatto le scuole in Italia e non possono al momento avere la cittadinanza, dice: cara Roby, incredibile la velocità del governo con decreto legge per modificare lo ius sanguinis, riforma cittadinanza italiana, mentre lo ius scuola attende. Invece ha creato molte polemiche, Barbara, decreto legge, un nuovo decreto varato dal Consiglio dei Ministri sui centri di Albania.
Sì, sì, nel senso che sappiamo che questi centri sono da mesi ormai vuoti e tra l'altro quando erano stati non riempiti, ma insomma erano stati utilizzati, stiamo parlando prima 15, poi 30 migranti. Il cambiamento fa sì che adesso in questi centri diventino veri centri di rimpatrio in cui possono andare anche coloro che in questo momento sono trattenuti in Italia. Quindi di fatto diventano come i CPR che sono sul territorio nazionale, solo che sono in Albania. Questa è la grande differenza tra i centri precedenti, che devono essere come dire riservati solo a persone che erano state salvate in mare, trasportate da navi della Marina Militare, cioè c'era tutto un protocollo, diciamo, per cui come dire il numero delle persone che venivano ospitate da questi centri era sempre stato limitato. Inoltre sappiamo bene che
di varie sentenze no, che di giudici, perché, di corti che le hanno fatte tornare indietro praticamente
sulle richieste, appunto sulle richieste d'asilo e sulle richieste di protezione, il fatto che poi queste persone provenissero da paesi ritenuti a rischio o totalmente o parzialmente, c'è stata una diatriba, insomma esiste ancora tra governo
e la Corte Europea, no?
Sì, la magistratura e poi la Corte Europea, perché
deve dare la sua,
italiani
sua
si rifacevano alla Corte Europea. Stiamo aspettando il verdetto della Corte Europea, ma soprattutto non è tanto il verdetto della Corte Europea, c'è anche il regolamento il nuovo regolamento che sta per essere partorito a Bruxelles e che prevede appunto una come dire un riconoscimento che va incontro, diciamo, ai desiderata del governo italiano e di altri governi, e quindi apre sulla questione dei paesi a rischio, cioè limita fortemente la menzione di paesi a rischio e quindi di fatto consente con più facilità i rimpatri.
E questo ha creato molte polemiche tra l'opposizione, da Azione, Italia Viva, PD, Movimento 5 Stelle, AVS, dicono che si tratta di trasferimenti illegali e disumani. E Schlein dice: in Albania il CPR, cioè il centro di permanenza per rimpatri, più caro della storia, dice, pur di mandare qualcuno nei centri in Albania rimasti sempre vuoti e coprire il fallimento totale della sua propaganda, lo vuole trasformare il governo nel CPR più caro della storia. 800 milioni di euro degli italiani, dice, che si potevano usare per assumere medici e infermieri, dice, ora ci spiegano che manderanno in Albania solo persone da rimpatriare che si trovano già in Italia, ma aggiunge, la normativa europea vigente non consente di localizzare un centro di rimpatrio in un paese terzo e quindi poi bisognerà riportarli nuovamente in Italia, e così anche i costi che salgono ulteriormente. Renzi ha detto: questa storia che da oggi possiamo utilizzare i centri migranti per i CPR, l'ennesima balla del governo Meloni, era già previsto, noi abbiamo visto le strutture con i nostri occhi, non è vero che si possono utilizzare da oggi. E tra l'altro con questa, diciamo, cambio di funzione dovrebbero rimanere parecchi mesi, potrebbero rimanere anche parecchi mesi questi migranti. Magi dice: il cambio di destinazione d'uso dei centri in Albania, che da hub per le procedure diventano prioritariamente dei CPR, mette di fatto la pietra tombale sul progetto inaugurato da Meloni. E così, insomma, il Movimento 5 Stelle. Direi che però non mancano le reazioni dell'opposizione, anche Barbara, all'intervista che Giorgia Meloni ha rilasciato al Financial Times, che è il primo giornale straniero da quando è presidente del Consiglio Giorgia Meloni, e in questa intervista ha dato ragione a Vance, vicepresidente americano, per le critiche mosse nei confronti dell'Europa e anche da parte di Trump, perché dice sono uno stimolo, in realtà, seppure così un po' bruscamente, uno stimolo perché l'Europa si prenda le proprie responsabilità. E poi dice è infantile pensare di poter scegliere tra Europa e Stati Uniti, perché dice quello che è sicuro, che difenderò gli interessi dell'Italia, costruire ponti è nell'interesse degli europei.
Ma sì, certo, la cosa secondo me significativa è che in questa intervista cioè lei dice, insomma, sostanzialmente che sta dalla parte di Trump, perché non solo dice è un leader repubblicano, come sappiamo,
io sono Meloni conservatrice, dice, quindi lo sento più vicino a me,
cioè lo sento più vicino, ma c'è una difesa ad oltranza anche rispetto, insomma, una difesa a tutto tondo rispetto anche alle decisioni che sono però per noi tutt'altro che favorevoli prese dall'amministrazione americana. Mi riferisco ad esempio ai dazi, ma anche al tema Ucraina, cioè comunque gli Stati Uniti in questo momento, al di là della trattativa con Putin. Dico al di là della trattativa con Putin, perché nel caso della trattativa con la Russia gli Stati Uniti potrebbero giocare un ruolo di mediazione, no? Come se l'Europa fosse più coinvolta rispetto agli Stati Uniti di Trump, l'Europa è più coinvolta nella difesa Ucraina, però dicevo l'Europa più coinvolta, e quindi, come dire, la trattativa la gestiscono gli Stati Uniti, ci sta. Quello che non ci sta invece è che c'è una trattativa parallela durissima, di cui si parla anche molto meno, che è quella sulle famose terre rare, e comunque la trattativa che sta facendo con Zelensky l'amministrazione statunitense, che poi ha dato, no, ci ricordiamo, come dire, il ring nello studio Vale.
Lo studio Vale, sì, lo ricordiamo, sì. È memorabile, è rimasto nella storia.
Cioè,
no, tra l'altro vedevo che Zelensky oggi dava notizia che quella proposta, è stata fatta un'ulteriore proposta da Trump sulle terre rare ancora più sfavorevole all'Ucraina.
No, per questo lo stavo dicendo, no? In questo senso, cioè, comunque, di cui l'Europa su questo proprio non tocca palla. E quindi di fatto gli Stati Uniti stanno dicendo all'Ucraina, adesso se volete che noi continuiamo a darvi comunque un sostegno, allora voi ci dovete dare tutte le terre rare, dovete restituirci quanto vi abbiamo dato in termini di aiuti militari, e con il 4% di interessi, cioè.
No, poi ha sparato una cifra folle, 500 miliardi Trump, sì, che assolutamente sì, non sono dato più soldi all'Unione Europea rispetto all'America sui, sì, 110 miliardi.
Sì, però al di là di questo, no? Cioè, non è la sensazione, è oggettivo. Questo solitamente avviene quando uno perde una guerra e il nemico, cioè il tuo avversario, ti vessa, cioè ti mette delle condizioni di pace.
Invece qui è il pacifista Trump, no? Che doveva fare la pace in 24 ore.
È quello che comunque è l'alleato, nel senso che fino a ieri erano, cioè è stata gli Stati Uniti si sono fin dall'inizio schierati a sostegno dell'Ucraina. Non dico l'hanno mandati avanti, però comunque chiaramente.
Adesso invece l'accordo, importante. Diciamo, luna di miele sembra
con Putin. Per questo stavo dicendo rispetto, sì, a Meloni, nel senso che proprio l'Europa non è stata presa minimamente in considerazione dall'alleato americano. Cioè, e quindi è difficile dire in questo momento che, come dice lei in questa intervista, bisogna mantenere i nervi saldi, e come che lei comprende
che Trump faccia l'interesse del suo paese.
Del suo paese, perché Trump farà questo è il problema poi dei nazionalismi. Trump fa gli interessi del suo paese, che però sono contro gli interessi dell'Europa, in particolare contro gli interessi dell'Italia.
E poi bisogna vedere se saranno effettivi
soprattutto l'Italia interessi, e la Germania.
Ecco. Per chiudere, Barbara, allora, invece dall'opposizione dicono ha gettato la maschera Meloni, tifa per Trump e non per l'Europa. Schlein, segretaria del PD, dice anche sui dazi Meloni è il cavallo di Troia dell'amministrazione americana. Detto questo, per chiudere, Barbara, c'è un appartamento, una casa vicino alla tua che potrebbe interessarti?
No.
No, perché come Trump dice vogliamo la Groenlandia, vogliamo il canale di Panama, vogliamo il Canada, non so, magari nel nostro piccolo potremmo desiderare anche, si potrebbe, diciamo, così affrancare, no, e sdoganare questa possibilità di impossessarsi di quello che ci interessa.
Sì, diciamo che questo secondo Trump va oltre
l'immaginabile. Va bene, ci lasciamo così. Grazie alla nostra Barbara Fermieri, buon lavoro. Grazie. Sulle 24 ore, ciao Barbara, e io torno ratta come la folgore tra poco.
Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
E se state ascoltando Effetto Notte, siete come sempre al posto giusto, nel momento giusto, con voi Roberta Giordano. Allora, dopo aver parlato di politica italiana, andiamo invece su un'area, insomma, che è stata terribilmente colpita da un terremoto fortissimo. Parliamo del Myanmar, una scossa di magnitudo 7.7, una anche di 6.4 che hanno colpito il centro del Myanmar, con epicentro a 16 km a nord-ovest della città di Saigon, lungo l'omonima faglia che attraversa il paese da nord a sud a soli 10 km di profondità, e si sono propagate per migliaia di chilometri, tanto che sono state sentite anche in Thailandia, in Cina, in Laos, in Vietnam. In Thailandia addirittura è crollato un grattacielo in costruzione di 30 piani e pare che siano decine i lavoratori sepolti sotto. E per quanto riguarda invece il Myanmar, per ora il bilancio ufficiale è di 150 morti e molti feriti, ma purtroppo è un bilancio destinato ad aggravarsi molto, perché si parla di tantissimi dispersi. Ne voglio parlare con Carlo Doglioni, che è professore di geodinamica alla Sapienza di Roma e vicepresidente dell'Accademia Nazionale dei Lincei. Buonasera professore.
Buonasera a voi.
Quando si dice che è stata 300 volte più forte questo terremoto di quello che ha colpito Amatrice nel 2016, pare una roba inimmaginabile, di una potenza incredibile, quindi.
Sì, è stato di una energia simile a quella del terremoto, per esempio, della Turchia di 2 anni fa, a febbraio, in cui ci fu un magnitudo 7.8. Si è rotta una faglia per oltre 200 chilometri, un terremoto che è durato probabilmente oltre 90 secondi, qualcosa di veramente catastrofico. Si è realizzato in un'area dove oggettivamente si sapeva, almeno diversi ricercatori avevano dimostrato, che c'era quella che viene chiamata una lacuna sismica, cioè dove ci si aspettano i futuri terremoti, non si sa quando, ma lì prima o poi arrivano.
Quindi, professor Doglioni, adesso questo terremoto catastrofico è destinato a ripetersi con altre scosse?
No, quello che intendevo è che era un'area in cui quella faglia era inattiva da troppo tempo e che c'era quello che viene definito un gap sismico. Quindi si è attivata quella struttura, è possibile che magari se ne attivino altri segmenti nei prossimi giorni, ma questa è solo un'ipotesi per il momento. Per noi ogni terremoto diventa un esperimento in cui impariamo.
Senta, professor Doglioni, e poi ho letto anche che si rischia la liquefazione del terreno, cosa vuol dire?
Ma la liquefazione è un fenomeno che avviene quasi sempre in molti terremoti, semplicemente quando ci sono dei sedimenti poco consolidati che hanno molta acqua all'interno, questo scuotimento li rende praticamente fluidi, e quindi se sono nelle fondamenta di alcuni edifici possono contribuire a farli crollare oppure a fare innescare delle frane. Ma il fenomeno della liquefazione, per esempio, è stato molto diffuso durante il terremoto del 2012 in Emilia-Romagna, quindi sono fenomeni molto noti.
Per chiudere, professor Doglioni, che cosa ci si aspetta adesso nelle prossime ore, a parte appunto la ricerca sotto le macerie di tante persone, purtroppo?
Ci sarà quello che avviene sempre dopo una grande scossa, un decadimento lento del numero delle scosse, della loro magnitudo nel corso delle prossime settimane. Però questo dipende se si riazzera l'orologio con un altro shock principale, quindi questo dobbiamo vederlo proprio nelle prossime ore, nei prossimi giorni. Devo anche dire però che si parla di questi terremoti per un giorno, due giorni, tre giorni, e poi quando tutto quel periodo in cui noi potremo lavorare per fare la prevenzione ce ne dimentichiamo.
È così purtroppo, professor Carlo Doglioni. Intanto la ringrazio, ricordo, professore di geodinamica alla Sapienza di Roma e vicepresidente dell'Accademia Nazionale dei Lincei. Grazie, buona serata.
Buonasera.
Adesso c'è la viabilità, vi lascio al reportage del venerdì, poi di nuovo insieme.
Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Radio 24 Reportage.
Regno Unito, A Ticket to Ride non basta più, di Giorgia Scaturro.
Yeah. The girl that's driving me mad is going away. dice la televisione che doveva fare un documento speciale per venire in, dentro nel Regno Unito, però io non so dove si va, come si fa, che cos'è. She's got a ticket to ride
and she don't care. Voi lo sapete cos'è l'ETA?
No.
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 Per il compleanno di mio papà io ho fatto un biglietto per venire qua a trovarmi e lui non è molto contento di pagare il visto per 2 anni solo per 2 giorni.
Mio padre viene ogni 8 settimane. C'è anche mia nonna che viene una volta l'anno, mia mamma una volta l'anno, vengono vari fratelli, siamo in 4.
Lo sanno che per venire a trovarti devono fare delle procedure?
Mi chiedono a chi li devo pagare, come devo fare. Non è ancora tutto molto chiaro.
Come lo devo fare sul sito? Come faccio a pagare? Vabbè, mi faccio aiutare dalla Beatrice.
E a sto punto richiamo la questura.
Anche io prima cosa che mi viene in mente è questura.
Chiamo mio cognato, dico: senti, ma come funziona qua a livello di legge? Adesso c'è ChatGPT che ti risolve i problemi. È vero. Baby don't care.
ETA sta per Autorizzazione Elettronica di Viaggio e dal 2 aprile anche gli italiani senza questo permesso digitale non potranno salire sui voli per il Regno Unito o saranno respinti alla frontiera britannica. Chi vuole andare a Londra o a visitare amici e familiari dunque, ora deve chiedere il permesso a pagamento registrando preventivamente i propri dati su una app o su un apposito sito del governo britannico. Ma prima di rivolgerci a ChatGPT, l'intelligenza artificiale, il punto sulle procedure lo abbiamo fatto con il console generale d'Italia a Londra, Domenico Bellantone.
Un'autorizzazione a viaggiare verso il Regno Unito e funziona un po' come il modello che già si utilizza per chi vuole andare negli Stati Uniti. La procedura avrà un costo di 16 sterline, quindi circa 19 euro, e verrà fatto tutto in modalità elettronica tramite l'accesso ad un portale governativo dove verranno in maniera abbastanza semplice caricati i dati del passaporto, inserite alcune informazioni e in tempo abbastanza breve si riceverà poi una mail di conferma, possono essere qualche minuto ma un massimo di 3 giorni, e permette per ogni anno di rimanere nel Regno Unito fino a 6 mesi, anche consecutivi. Quindi una procedura che io stesso l'ho verificata, sarà abbastanza semplice. Quello che noi stiamo facendo è dare la massima informativa sul nostro sito, tramite i nostri social, facciamo periodicamente circolare questa informazione. Ci sono delle persone anziane che magari invitiamo a farsi assistere da qualcuno che abbia una maggiore dimestichezza con la tecnologia. Però ecco, il portale è abbastanza intuitivo sulle modalità di accesso e di processo della pratica.
This is not about immigration, this is about border controls.
Non si tratta di un visto, ma di una procedura di controllo digitalizzato alle frontiere per i non residenti in Regno Unito, già attiva in oltre 55 paesi del mondo, che ora si applica anche a tutta l'Europa.
You would think that over the long run it should make travel and tourism easier, right?
E come ci spiega Jonathan Portes, docente di economia al King's College di Londra, se il sistema informatico sarà implementato in modo efficiente, l'ETA dovrebbe velocizzare l'ingresso di turisti e visitatori per soggiorni brevi in Regno Unito, rendendolo più semplice nel medio periodo.
Then the impact will be relatively limited.
Nell'immediato però c'è chi ha serie preoccupazioni per l'impatto che l'ETA avrà sul turismo.
70% of our international visitors actually who are coming to Northern Ireland actually come through Dublin.
In Irlanda del Nord, ad esempio, il ministro dell'economia, Conor Murphy, teme che il 70% dei visitatori internazionali che fino ad ora sono giunti nel lato britannico dell'Irlanda, arrivando dall'Europea a Dublino, per colpa delle nuove burocrazie, ora potrebbero disertare Belfast, invertendo il trend positivo del turismo post accordi di pace.
Tourism and the growth in tourism has been a big part of our success story since the Good Friday Agreement.
Di titubanza c'è anche tra i giovani italiani, che si dicono pronti a sostituire la leggendaria meta Londra con altre destinazioni.
Prima lo facevamo qua a Londra, che venivi qua, facevi la nottata pazza a Londra, e adesso vai a Barcellona o Madrid, perché qua vecchio è un casino. Laminate il passaporto, quindi abbiamo cambiato totalmente mete.
Sicuramente è un problema, e vado da un'altra parte senza dover fare tutte queste cose, sicuramente è più facile.
Uguale anche io, anche perché magari ci sono delle città
che mi possono attrarre di più.
Quale altra città?
Parigi.
Io voglio andare a Siviglia. Io ce l'ho già programmato a Valencia.
Contattata da noi, l'Agenzia Nazionale del Turismo del Regno Unito fa sapere però che il 2025 si preannuncia roseo. Nelle loro previsioni, rispetto allo scorso anno, ci sarà addirittura un aumento del 14% di italiani che si riverseranno oltre manica a dispetto dell'ETA. E parliamo di 2,2 milioni di connazionali che spenderanno anche il 25% in più, portando in Regno Unito 1,3 miliardi di sterline. And I know you didn't mean it, but you sure to lead me on. How you got me thinking we could be forever. I conti si faranno più avanti. Intanto però, tra Regno Unito ed Europa, quella nuova linea di frontiera è marcata a livello emotivo, come ci spiega il professor Simon Asherwood del think tank UK in a Changing Europe.
ETA avrà un impatto limitato di per sé, perché se pensiamo ai programmi di scambio tra giovani e al turismo, di fatto un impatto sul Regno Unito c'è già stato. Basta guardare ai corsi di lingua inglese, che erano così importanti, ma che hanno registrato un calo di iscritti a causa delle burocrazie introdotte con la Brexit. Paesi come l'Irlanda hanno beneficiato del fatto di essere membri dell'Unione Europea e quindi di essere una destinazione per la quale non è necessario fare queste procedure. Quindi, considerato il fatto che dal dopo Brexit entrare nel Regno Unito sta già comportando documenti e burocrazie aggiuntive, l'impatto dell'ETA sarà avvertito come marginale, anche se di sicuro le cose saranno più complesse.
Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.
E per gli aggiornamenti delle notizie principali vi do appuntamento a tra pochissimo.